prima di parlarvi della sentenza Lunardi bisogna fare un passo indietro. Finora abbiamo parlato soltanto delle funzioni legislative e vi dico, questa è una scelta derivante dalla storia delle regioni, dal motivo per cui le regioni sono state concepite e inventate dal nostro Costituente. Delle funzioni amministrative in Costituzione si parla successivamente e anche nel 48 si parlava solo dopo. Nel 48 si era introdotto, non vi porto tutta la disposizione, ma il suo principio, il cosiddetto principio di parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative. Cosa vuol dire questo principio di parallelismo? La Corte Costituzionale aveva detto: dove le regioni hanno funzioni legislative, lì hanno anche amministrazione. Il che sembra abbastanza ovvio, ma non era scontato. Per cui, se in una certa materia, che so io, il turismo, le regioni hanno la potestà legislativa, lì possono avere anche amministrazione, per cui possono avere uffici, possono intervenire in via amministrativa, possono stabilire controlli, verifiche, ispezioni, dare sanzioni, tutto quello che è l'attività amministrativa. C'è una legge regionale che ci dice come si aprono i bed and breakfast, per esempio, cosa che è vera, e ogni regione ha le sue regole sulle condizioni perché uno apra un bed and breakfast. I controlli, l'autorizzazione, le eventuali sanzioni. Normale. Poi diceva un'altra cosa, che questo vale anche nel reciproco, cioè dove le regioni hanno funzioni amministrative, lì hanno anche funzioni legislative. E questo dipendeva da che cosa? Dal fatto che l'articolo 118, questo è il 118, non il 117, l'articolo 118 diceva che lo Stato può delegare funzioni amministrative alle regioni. Allora, le regioni avevano le loro competenze assegnate, ma lo Stato poteva anche delegare funzioni amministrative ulteriori. Per esempio, tutta l'amministrazione dell'ambiente, che è sempre stata in capo allo Stato, perché non era nel 117, era l'amministrazione delegata in larga parte a regioni, province e comuni. E la Corte Costituzionale ha detto: dove le regioni hanno funzioni amministrative, lì hanno anche funzioni legislative, di attuazione. Non possono cambiare le leggi dello Stato, ma possono organizzare la loro amministrazione. Vorrei farvi capire questa cosa, perché è uno snodo importante, è un principio importante. In uno Stato di diritto, l'amministrazione non può mai agire se non è coperta da una legge. Principio di legalità. Dicasi principio di legalità, il principio in base a cui le funzioni pubbliche sono sempre svolte in base a una legge che attribuisce la competenza innanzitutto. Io sono qui a farvi lezione e un giorno sarò qui a farvi un delizioso e indimenticabile esame, perché questa funzione amministrativa che io svolgo è stabilita da una legge, nonché da una pacca di altri atti amministrativi. Se no sarei un abusivo, cosa che ogni tanto ho il sospetto di essere. E questo vale per tutte le amministrazioni e per tutti i poteri. La legge è amministrata dal giudice in nome del popolo italiano in base a una legge. Il giudice applica una legge, l'amministrazione applica e attua leggi. Per cui se lo Stato delega funzioni amministrative alle regioni, diceva la Corte, lì c'è anche potestà legislativa. È una potestà legislativa non esclusiva come quella delle zone speciali, non concorrente come quella dell'articolo 117, ma di attuazione, non può modificare la legislazione vigente, ma può applicarla. Serve? Ma certo che serve. Immaginate di essere un imprenditore o un'imprenditrice, avete una bella lavanderia o un salone da parrucchiere. Avete un salone da parrucchiere e un bel giorno entra un signore dicendovi: scusi, mi faccia verificare dove scarica gli acidi per quelle strane operazioni che si fanno in quelle inutili cose che sono i capelli. E quello dice: scusi, ma lei chi è? Sono un funzionario della regione. Addetto ai servizi di controllo ambientale. Manca qualcosa? Certo che manca qualcosa, lui deve qualificarsi e mostrare un tesserino probabilmente. Dire che funzioni può svolgere e quali no. Tutto questo deve essere disciplinato da norme e queste norme sono norme legislative. Non le fa lo Stato perché l'amministrazione è svolta dalla Regione, sarà la Regione a dire che tipo di documento devono presentare e quello lo deve fare con legge perché se no la sua funzione sarebbe abusiva. Lui può chiedere di fare verifiche se la legge lo autorizza e se la legge lo autorizza quella deve essere una legge regionale perché è un pezzo di amministrazione regionale, non so se è chiaro, principio di legalità. Questo era il principio fissato dalla Corte Costituzionale, che ha creato questo parallelismo per cui dove c'è amministrazione c'è legislazione, dove c'è legislazione c'è amministrazione. E la cosa era andata avanti abbastanza pacificamente. Nella riforma del 2001 questo principio viene rotto, cancellato, non ho mai capito perché, era così carino, l'avevo perfino capito, e lo hanno cancellato. E con cosa lo sostituiscono? Con una cosa che invece è questa sì che è interessante da capire. Col principio di sussidiarietà. Vedete come è scritto il 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a provincia, città metropolitane, regione e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Entra in Costituzione questo principio di sussidiarietà, di cui si sentiva da tempo parlare ma in contesti piuttosto diversi, e diviene il principio che regola la distribuzione delle funzioni. Cioè, letta, presa sul serio questa norma, è sconvolgente. Tutte le funzioni amministrative vanno ai comuni. Qui l'ANCI, sindacato dei sindaci, ha fatto bingo, nel senso che è riuscito a imporre una norma che loro non capivano che cosa significasse probabilmente, perché se no non avrebbero richiesta. La interpretazione iniziale del 2001 era tragicomica, perché l'ANCI sostenne questa è una norma che trasferisce tutta l'amministrazione sui comuni. Sì, ma i comuni non sono attrezzati. Se uno deve andare a chiedere, che so io, il visto per l'espatrio, cosa va dal comune? Non esiste, no? O la proroga della scadenza, o del servizio militare che allora c'era, va dal comune. Ovviamente no, e infatti la Corte disse subito sì, ma questa è una norma di principio che serve a dire al legislatore cosa deve fare, che significa che non è una norma che ha un effetto diretto sull'amministrazione, sposta uffici da una parte o dall'altra, è una norma che dice al legislatore quando ti deciderai a modificare i tuoi apparati amministrativi tieni presente che tendenzialmente l'amministrazione deve essere del comune, salvo che per esigenze unitarie non siano trasferibili ad altri livelli. Principio di adeguatezza. Nel manuale c'è una, credo che sia rimasto, sì, no, c'è, una metafora dell'ascensore che ha avuto grande successo, è molto usata, anche la Corte l'ha usata qualche volta, è l'idea che ci sia un ascensore che sta tendenzialmente a piano terra, a piano dei comuni. Poi entra una funzione amministrativa e dice: posso essere adeguatamente svolto a livello comunale? Troppo piccolo. Primo bottone, a livello provinciale? Troppo piccolo. Secondo bottone, a livello regionale? Sì. Allora mi colloco a livello regionale, perché quello è il livello adeguato. Vedete che poi il principio di sussidiarietà compare anche nell'ultimo comma, che parla di tutte altre cose. Stato, regione, città metropolitane, province, comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Ma questo è un principio di sussidiarietà diverso. Lo stesso articolo parla di sussidiarietà in due sensi diversi, il che è esempio di perfetta tecnica legislativa. Questi sono, si vede qualcosa? Ma questi sono i due sensi del principio di sussidiarietà. Il nero su blu non è una grande scelta, in effetti. Scusate questa strana somiglianza con un certo comico che ha governato a lungo in Italia, è puramente casuale, ma la sussidiarietà parte comunque dal privato, lui sarebbe il privato, è più privato di lui, lui sarebbe il privato, e il privato è soggetto di due principi di sussidiarietà, uno in senso verticale che riguarda i rapporti centro-periferie e dice che tu devi preferire l'amministrazione più vicina al cittadino. L'altro invece è in senso orizzontale, che riguarda i rapporti pubblico-privato. Non faccia lo Stato ciò che può fare il privato, che è una cosa completamente diversa. Questo nasce da un'esigenza che adesso vi illustrerò. Questo nasce da un'esigenza completamente di, questo, diciamo che nasce da un'esigenza di democrazia. Chi è l'autorità che decide se io posso avere un passo carraio? L'Unione Europea? No. Lo Stato? No. La Regione? No. La Provincia? No. Il Comune? Sì. Perché il Comune cresce a vedere dove passano le macchine, non l'Unione Europea. Non sarebbe democratico lo Stato che affida a enti troppo lontani decisioni che ci sono molto vicine. La sussidiarietà orizzontale, invece, è un principio che nasce da Santa Romana. È infatti un principio che è contenuto da un'enciclica del Papa all'inizio del Novecento che riguarda l'istruzione. Ed era un'enciclica che andava, come dire, contro, a sfavore dell'educazione pubblica e a difendere l'educazione privata. Non faccia lo Stato, la scuola pubblica, ciò che può fare la famiglia, che è il luogo dove si generano tutti gli abusi, le violenze e i problemi psicologici dei poveri bambini, ma che va protetta, perché non faccia lo Stato il danno che fanno le famiglie. Questa è una versione, come dire, un po' di opposizione. Allora, di questa seconda sussidiarietà, che è un principio legislativo, non è che sia una norma giuridica, in questa fase non ci riguarda, nel manuale se ne parla la mano della famiglia e queste cose qui. Quello che ci riguarda invece è la sussidiarietà verticale, perché qui c'è il principio che è usato dal 118 per dire che le funzioni amministrative devono stare in comune, salvo che non entrano nell'ascensore della sussidiarietà e plop 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 si alzano. Noi, poveri disgraziati, siamo lui, siamo colpiti dal vertice di una piramide che è fatta di enti, tutti impilati su di noi. Noi, per dirla in maniera grillesca, paghiamo il comune, paghiamo la provincia, paghiamo la regione, paghiamo lo Stato e paghiamo l'Unione Europea. E ne siamo profondamente felici. Perché è necessario. Cioè ha un senso tutto questo. Dire che le funzioni amministrative devono stare a livello del comune e casomai possono salire se è proprio necessario. Ha un senso. C'è un modo per capire il senso. Siccome dovevo fare, perché tra tante maledizioni ho dovuto anche fare tanti corsi per funzionari regionali e di altre realtà, tutti rigorosamente retribuiti, ho cercato di capire prima di spiegare questa cosa. E ho fatto un giochino. Questo non sono io, eh? Io non mi metto mai le dita nel naso. Il giochino è un giochino apparentemente scemo. Se non è scemo, che giochino è? E ho provato a fare un conto di massime, ma realistico, su il rapporto tra un eletto e i voti necessari. A livello comunale più o meno la scala da 1 a 1000, più o meno. A livello provinciale è 1 a 10.000, a livello regionale 1 a 20.000, a livello statale, qui c'è il problema delle due camere, ma in media è 1 ogni 55.000, a livello Unione Europea ci sono 620.000 voti. Messi in questa scala è scattata una delle mie tantissime passioni, che è la cartografia. Essendo uno che è sempre andato in montagna, per me le mappe parlano. E quindi ho provato a trasformare queste proporzioni in scale, perché queste sono esattamente scale geografiche. Eccole qua. Questa è una scala 1 a 1000 del comune di Siena. Perché Siena? Perché allora, questo l'ho fatto credo nel 2001-2002, quegli anni lì, era una delle poche mappature che si era trovato in rete. Vi dà la scala di una mappa 1 a 1000 del comune di Siena, e secondo me è stupenda, perché vi dà l'idea del livello di definizione che ha il comune, proprio perché, per come è eletto, per la proporzione tra i voti e gli elettori, per la vicinanza che il comune ha sul territorio. E voi capite che, a proposito dei cassonetti, dei passi carrai e di queste cose qui, questa è una scala assolutamente adeguata. Qui tu puoi decidere molte cose della comunità, perché sei vicino, vedi dove mettere il passo carraio, questo è necessario per una carta del genere. Questa è una scala 1 a 10.000, sempre di Siena. E vedete che anche qui si capisce che cosa serve la provincia. Non la provincia in quanto ente, ma la provincia in quanto dimensione territoriale. Oggi la provincia è in disgrazia, giustamente, perché era uno strumento repressivo del governo e non a livello di democrazia, ma resta un buco per l'ente intermedio. È una sciocchezza pensare che tra comune e regione non ci debbano essere livelli intermedi, perché se tu devi coordinare lo scuolabus, almeno questo livello di percezione lo devi avere, forse anche insufficiente. Questa è la piazza del Palio di Siena. A livello comunale questo vedi nel dettaglio, a livello provinciale prendi dentro anche, credo questo sia l'ospedale di Siena, e lo stadio, impianti sportivi, circolazione. Cioè è una scala significativa in cui puoi percepire un livello di problemi. Questo è, ho saltato quella regionale, questo è il livello comunitario. Qui puoi capire dove devono passare le grandi reti di trasporto, per esempio. Non è che sia l'esattezza, ma vi dà l'idea che avere tanti enti non è una cosa così priva di significato. Non è priva di significato perché gli enti guardano la dimensione dei problemi diversi. A che livello puoi decidere se è necessario fare in Europa il corridoio 5, quello della TAV e così via? Lo puoi vedere a livello di Val di Susa? No. Questo è un problema democratico, si intende, ma ci sono problemi che vanno visti a livello europeo, e infatti quello è un finanziamento europeo, o dovrebbe essere. Non lo puoi decidere a livello di comune, perché a livello di comune potrai decidere dove mettere il cassonetto per i rifiuti. quello è il buon livello. La scuola elementare è a livello di comune, ma già la scuola media forse a livello di provincia. Dipende da densità abitativa, no? Sono livelli diversi e percezioni diverse dei problemi territoriali e sociali. Il principio di sussidiarietà è esattamente questo che dovrebbe puntare, alla collocazione esatta o sostenibile dei problemi rispetto alle dimensioni della visuale. Questo è esattamente quello che la Corte Costituzionale ha spiegato nella sua sentenza sul piano Lunardi, di cui non vi starò a leggere i testi che trovate in queste slide. Questo vi dà l'idea di quanto sia stata commentata. Questo viene da giurcost.org. E la sentenza è una sentenza lunghissima, come vedete, quasi eterna, molto complicata, che non vi starò a illustrare in particolari. Il dispositivo è questo. Di solito il dispositivo è fatto di una riga. Dichiara la legittimità della legge italiana. Qua c'è una pacca di ben 36 punti di dispositivo, di cui i primi 16 dichiarano illegittima la legge, per darvi l'idea della complessità del giudizio e della questione. A ricorrere erano stati tutte queste regioni, Umbria, Trento, Marche, Bolzano, Lombardia, con relativi avvocati. Questi sono gli avvocati nel giudizio. C'è stato un happening notevole questa sentenza, un sacco di gente alla corte, una lunghissima discussione e un problema strategico, dove l'asse del problema era: se bisogna fare un piano delle grandi opere, e viva Dio, ogni tanto è necessario fare un piano delle grandi opere, chi è l'ente competente? La risposta è: leggiamo l'articolo 117, non c'è scritto niente. Nell'articolo 117 al massimo troviamo la dicitura grandi reti di trasporto. Bene, più o meno uno può dire le grandi opere stanno dentro quel flacone. A questo punto il problema è: rispetto a quel flacone c'è una competenza che è una competenza concorrente o ripartita. Grandi reti di trasporto e navigazione, su queste materie lo Stato può fare soltanto norme di principio. Addirittura, questo ancora non ve l'ho detto, non può fare regolamenti. Come cavolo l'ho messo? Non può fare regolamenti, eccolo qui. Regolamenti statali possono essere emanati solo in materie esclusive. Cioè quell'elenco enumerato di materie esclusive, là lo Stato ha piena legislazione e può fare anche regolamenti attuativi delle sue leggi. Nelle materie concorrenti lo Stato può fare solo leggi di province, tutta la legislazione di dettaglio, la regolamentazione e l'amministrazione sta in capo alle regioni. Quindi, ragionando così, le regioni dicono, le grandi opere possono essere oggetto di una legge dello Stato solo se lo Stato si limita a dare i principi, che peraltro non si sa che cosa siano. Siccome le grandi opere sono per definizione opere ultraregionali, salvo le metropolitane che sono a livello comunale, ma sono le grandi reti, la variante di Valico è stata una, l'alta velocità è stata un'altra e così via, quelle decisioni come vengono assunte? Scusate. Vengono assunte, risponde la Corte, ragionando in base al principio di sussidiarietà. Ma il principio di sussidiarietà nella riforma del 2001 riguarda soltanto le funzioni amministrative, non le funzioni legislative. Per cui in base a sussidiarietà si dividono le competenze amministrative, ma la funzione legislativa è ripartita in base a materie. Come si conciliano le due cose? Qui la motivazione della sentenza è stata fatta da Carlo Mezzanotte, che era un collega purtroppo morto, che era sicuramente uno dei più scafati. E questa lunga motivazione della Corte è scafatissima da questo punto di vista. E si basa su un ragionamento che è molto stringente. Parte dicendo, non c'è più l'interesse nazionale. Evviva, viva, lo Stato non può più appellarsi all'interesse nazionale per conquistare la competenza. L'interesse nazionale è abolito, dice la sentenza, ma non è abolita l'esigenza sottostante. Per cui si è tolto lo strumento, ma non è cambiata l'esigenza. E il secondo argomento è, in nessun paese del mondo a statuto federale allo Stato è impedito di svolgere funzioni che sono di interesse unitario. Fa l'esempio degli Stati Uniti, dell'Australia, della Germania. Ognuno di questi paesi ha una clausola che consente allo Stato centrale di svolgere tutte le funzioni, di fare le leggi in materie che sono di interesse unitario. La parola interesse nazionale sparisce dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, non lo nomina più, mi pare anche di recente non lo nomini più, mentre prima era la parola che ricorreva quasi in ogni sentenza, per cui la Corte smette la parola, ma non smette il concetto. Il concetto è l'interesse unitario. Bisogna trovare il modo per consentire allo Stato di svolgere le funzioni di interesse unitario, ovviamente nel rispetto del riparto delle competenze fissato dalla Costituzione. La Corte non potrebbe dire diversamente. E che cosa si inventa la Corte? La Corte si inventa questo gioco. Il principio di sussidiarietà funziona per le funzioni amministrative. Quindi se noi dobbiamo fare il piano delle grandi opere, quel disegno che Berlusconi faceva alla Lavagna, tracciando autostrade, ponti e quant'altro, lo dobbiamo fare con un atto amministrativo. Il piano è un atto amministrativo, come il piano urbanistico. Questo piano, essendo atto amministrativo, risponde alla logica della sussidiarietà. Può un piano delle grandi opere nazionali essere fatto a livello comunale? No, monta sull'ascensore e dove vai? A livello statale. Quindi è certo che il piano delle grandi opere lo deve fare lo Stato. Però, aggiunge la sentenza, le attività amministrative non possono essere fatte senza una legge. Principio di legalità. Quindi ci deve essere una legge che organizza il piano. Il piano si muove a livello statale per la sussidiarietà, ma lo Stato non ha una competenza sua in base al 117, perché potrebbe fare solo principi. Ma in base al principio di legalità, la funzione amministrativa si porta dietro anche la funzione legislativa. Questo mi ha fatto indignare buona parte dell'Accademia Italiana, ma devo dire la verità che ho trovato assolutamente logico e splendido il ragionamento. È un ragionamento che, tutto sommato, era già intuibile prima. Non dico di averlo già scritto prima, ma quasi. Ma l'atteggiamento era questo, cioè tu non puoi eliminare l'esigenza di avere una disciplina unitaria. C'hai delle funzioni amministrative che devono essere svolte a livello unitario, dietro seguono le funzioni legislative, per cui lo Stato chiama in sussidiarietà, l'espressione poi resta nella giurisprudenza così, la chiamata in sussidiarietà, la funzione legislativa. Tu devi fare una questione amministrativa, ascensore della sussidiarietà, arrivi al piano statale, hai bisogno di una legge, fai la legge, ma non c'ho la competenza, è una chiamata in sussidiarietà. È una legge che non ha una competenza autonoma, ma è servente un'attività amministrativa che è chiamato in sussidiarietà. Voi capite che questo fa saltare il quadro delle competenze dell'articolo 117, però. Nel senso che oltre i due elenchi e la materia residuale per le regioni, di cui forse dovremmo parlare, c'è una funzione legislativa chiamata in sussidiarietà. Poi la Corte dice ci sono delle condizioni, per questo dichiara illegittima la legge in ben 16 punti, e le condizioni è che quando lo Stato chiama in sussidiarietà, attrae a sé delle funzioni che sarebbero regionali, a questo punto scatta l'obbligo di cosiddetta leale cooperazione. Fissatevelo in testa perché lo sentirete parlare spesso, la leale cooperazione è diventato il dogma dei rapporti Stato-Regione. Stato e Regione non devono litigare, devono cercare di cooperare e possono rivolgersi alla Corte solo quando non sono riusciti a mettersi d'accordo. E quindi la legge Lunardi è stata dichiarata illegittima perché non prevedeva la cooperazione, cioè il coinvolgimento delle Regioni, il coinvolgimento obbligatorio delle Regioni nella formazione del piano nazionale dei trasporti e nei piani attuativi dei trasporti. Il principio di cooperazione vuol dire accordo. L'accordo e la cooperazione alla sua sedi sono sedi abbastanza informali, la più importante è quella della conferenza Stato-Regioni che si riunisce almeno una volta al mese, dove passano un sacco di cose di interesse unitario. Non è previsto della Costituzione, questo è divertente. È il motore vero del regionalismo oggi, ma non è né previsto né disciplinato né neppure citato dalla Costituzione. Quando oggi lo Stato vuole fare il piano dei vaccini, materia regionale, tutela della salute, lo fa in conferenza, cioè convoca i presidenti delle regioni e si mettono d'accordo su un testo. E quello poi diventa un atto dello Stato recepito dalle regioni. Questo è il meccanismo vitale. Mi accorgo che mi servirebbero di questo passo un'altra trentina di ore, che ahimè non ho, ahimè. Odio il diritto regionale. Però una cosa voglio spiegarvi alla fine, poi quello che serve del diritto regionale è in quei due capitoli del manuale, basta e avanza, non vi parlerò degli statuti, non vi parlerò dei poteri regolamentari, insomma. Mi interessa comunicarvi in questi 10 minuti il punto di arrivo di un discorso sulle regioni. Il punto d'arrivo del discorso sulle regioni è che noi non abbiamo trovato la soluzione, e non abbiamo trovato la soluzione essenzialmente per un motivo, perché il 60% degli italiani hanno respinto la riforma costituzionale. La riforma costituzionale è stata diventata un referendum pro o contro Renzi, pro o contro il Job Act, pro o contro la buona scuola, il cattivo tempo, tante cose. Ma nella riforma costituzionale c'era il principio di una soluzione di un problema strutturale della Repubblica Italiana, problema che è stato capito dai nostri costituenti, ma non è potuto essere risolto da loro. Perché? Perché noi siamo l'unico paese al mondo, non che l'unico paese bicamerale, come dice Scalfari in un imbarazzante articolo, credo di ieri, su Repubblica, perché tutti i paesi hanno un sistema bicamerale, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, l'Austria, gli Stati Uniti, il Canada, tutti sono bicamerali. ma siamo l'unico paese bicamerale in cui non abbiamo una Camera dove siano rappresentati i territori. Allora, quando noi parliamo di leale cooperazione, di che cosa parliamo? Stiamo parlando di collaborazione tra il governo centrale e i territori periferici. È necessaria? Accidenti se è necessaria. È necessaria per il semplice fatto che non si può governare litigando. Noi abbiamo un contenzioso bestiale che credo che il nostro contenzioso Stato-Regione è uguale alla somma dei contenziosi di tutti gli altri paesi del mondo. No, non perché siano particolarmente litigiosi, questo magari anche è vero, non a caso abbiamo una popolazione di avvocati che è imbarazzante, ma è perché a noi manca quegli strumenti di cooperazione che negli altri paesi funzionano. E funzionano già nella formazione delle leggi. Come si formano le leggi in Italia? Le leggi in Italia si formano che l'onorevole Pampurietti si sveglia la mattina, guarda la moglie e dice «Madonna, che schifo!» e va in Parlamento e fa una proposta di legge sulla chirurgia plastica gratuita. Discutono, naturalmente c'è la parte cattolica, la Rosi Bindi è contraria, ma viene messa in minoranza, anzi aggiungo una comma, chirurgia plastica obbligatoria, e dopo un po' di tempo esce la legge. Esce la legge tra mille polemiche, questa legge viene stampata sul Gazzetto Ufficiale, dopo 15 giorni entra in vigore, le USL, le regioni, le province, i comuni devono adeguarsi e scoprono che non possono adeguarsi perché non hanno le strutture amministrative, perché non si capisce cosa scrive quella norma, perché non ci sono i finanziamenti. Tu dici chirurgia plastica gratis per tutti, ma chi paga? Magari la legge c'è la solita clausola che tra tutte le leggi della Repubblica ultimamente, senza maggior aggravio per il bilancio dello Stato. Senza maggior aggravio, e chi paga? Per cui le regioni devono cacciare fuori i soldi, ma se tu imponi una funzione alle regioni devi pagargliela, ovviamente, no? E quindi ricorrono alla Corte Costituzionale. Dopo un anno e mezzo, secondo le urgenze, la Corte Costituzionale dice, boh, ormai non si capisce più, non è facile prevedere, ma può anche dire che la legge è legittima. E quindi restituzione di soldi, aspettative negate, polemiche, tutte le rughe sfilano per le strade con ruga libera e così via, e voi capite che è un psicodramma sto paese, ma questo psicodramma non deriva dalla cattiva condizione mentale o facciale degli italiani, deriva dalla cattiva organizzazione istituzionale, perché negli altri paesi, prima di fare una legge, devono avere il consenso o quantomeno il parere degli enti che le devono applicare. Noi diciamo sempre, ma in Germania, perché in Germania non litigano? Ma in Germania non litigano per una semplice ragione, che hanno un sistema molto tedesco. Ma il sistema molto tedesco non è mai, quasi mai bellissimo, la bellezza di un Wurst è difficile da descrivere. Volete mettere quella pizza, i colori della pizza. Ma la bellezza del Wurst è che è funzionante. C'è il carettino in giro per le strade con l'acqua bollente, ti danno fuori il Wurst, un po' di senape, io preferisco il creme, e te lo mangi. Fine del discorso. Funziona? Sì. E il sistema tedesco funziona per una semplice ragione. Loro hanno un sistema falsamente bicamerale, in cui c'è una Camera, il Bundestag, la dieta federale, che non è un regime alimentare, ma è l'assemblea federale, che è eletta direttamente dal popolo. E poi c'hanno il Bundesrat, il Consiglio federale, in cui siedono i ministri dei Länder, le loro regioni. Esattamente il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Quando devono parlare di agricoltura, il Wurst di carne in materia di agricoltura e quella alimentazione, va il Ministro dell'Agricoltura e ogni Land ha un pacco di voti. Funziona così di fatto. Per cui il land più grosso spende i suoi X voti e quello più piccolo lo guarda con invidia perché c'ha solo pochi voti. E alla fine decidono la legge, tutte le leggi passano per il Bundesrat. E quindi per un accordo centro-periferia. È chiaro che dopo non vengono impugnate. Perché le hai provate tu? Capite come funziona un sistema Volkswagen? I miei amici di Bolzano la conoscono questa perché lo uso sempre quando vado da loro. Sistema Volkswagen. Funziona, funziona. A me non piace, però funziona. In Italia non funziona così. In Italia funziona che le leggi sono decise a Roma, con dibattito tutto chiuso nelle due camere, perfettamente uguali, perfettamente inutili, nella loro eguaglianza, discusse tra di loro, e poi imposte agli enti locali. Il problema, questa legge non è applicabile, non se lo sono posti, perché non hanno esperienza di applicazione delle leggi. Questo è un sistema pazzo. E non è difficile capirlo, no? Ma non siamo riusciti a risolvere questo problema. L'unica soluzione che abbiamo inventato, ma l'abbiamo inventata proprio in via informale, perché se fosse stato discusso seriamente in Parlamento l'avrebbero bloccata, è la conferenza Stato-Regioni, che è però una conferenza tra esecutivi. C'è il governo che ha bisogno di stabilire la misura del Wurstel in Italia, convoca i presidenti della regione e discutono in via amministrativa, e fanno un atto che è un atto non a fonte di diritto, un accordo, una specie di contratto. Il governo va in Parlamento e presenta disegno di legge sul Wurstel. Nella motivazione dice: nella riunione del tale giorno abbiamo approvato in conferenza questo accordo. Il Parlamento, si alza uno che dice: oh, ma è fatto con carne di animali vivi. No, no, no. E allora incominciano a discutere sulla qualità del Wurstel. E dopo lunga discussione si scopre che il Wurstel fa schifo. No? Ma va imposto alla regione. E le regioni dicono: ma come? Abbiamo raggiunto un accordo e tu mi dici che invece il Wurstel deve contenere carote? E te lo impugno. Capite come funziona il nostro sistema? Per cui la parola leale cooperazione, che è la parola con cui la Corte finisce l'80% delle sue sentenze sulle questioni di Stato-Regioni, è una parola che è diventata un mantra per la Corte, è un obbligo negativo all'unità della Repubblica, è un'esigenza reale, ma è l'unica cosa che non è riuscita a entrare in Costituzione. Siamo o non siamo un paese dei pazzi? Bene. Pomeriggio parleremo non so di che cosa. Domani cominciamo la Corte Costituzionale.